cuore, apri i miei occhi, Signor, voglio vederti,
voglio,
voglio vederti, vederti splendere, Signor, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo. Del cuore, apri i miei occhi, Signor, voglio vederti,
voglio,
voglio vederti,
apri i miei occhi,
apri i miei occhi del cuore, apri i miei occhi, Signor, voglio vederti,
voglio,
voglio vederti. Su noi, mentre cantiamo santo, santo,
vederti splendere,
Signor, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo santo, santo.
Alleluia. Vogliamo cantare un altro canto, gloria a Gesù.
levando le spine, ordina agli angeli di stare con te, egli apre una porta che nessun chiuderà, egli ascolta chi lui confida, cammina con te, di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con molta lode. Le spine, ordina agli angeli di stare con te, e io apro una porta che nessuno chiuderà, e io ascolta chi lui confida, cammina con te, di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con molta lode.
Spirito Santo. Alleluia. pieno di gloria, d'onore. Noi alziamo le mani a te e t'adoriamo, Re, degno di gloria, d'onore.
la natura e sulla creazione. Sogni sapienza ed ogni via del buon. Regna Dio che tutto ciò creò.
Presenza. Prima di predicare la tua parola ancora in questa sera, vogliamo chiedere l'unzione dello Spirito Santo sopra di noi e chiediamo che il tuo sangue ci purifichi, perché sappiamo, Padre, che non è carne e sangue che può dare la tua parola, ma è lo Spirito tuo Santo. E noi ti ringraziamo perché attraverso lo Spirito di Dio possiamo, Padre Celeste, dare la tua parola. Così guida questo servizio mentre ti preghiamo per gli ammalati, per i bisognosi, per quanti sono nella tentazione. Osi tu, Padre, a liberare il tuo popolo sparsi in tutta la faccia della terra e ad aiutare quanti sono caduti nel peccato per essere risollevati da te attraverso il tuo sangue. Così benedici questo servizio nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Mentre siete all'impiedi, vi invito a prendere Prima Corinzi capitolo 1, dal verso 22 al verso 25. Colgo l'occasione per salutare i cari che sono qui presenti nella casa del Signore e quanti ci ascoltano ancora attraverso Radio Evangelica, attraverso internet, attraverso Telesud. Ripeto, vi invito a prendere Prima Corinzi, capitolo 1, dal verso 22 al verso 25. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Poiché e i giudei chiedono un segno, e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo ai giudei e pazzia ai greci, ma a coloro che sono chiamati giudei e greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia che gli uomini e la debolezza di Dio più forte che gli uomini. Un predicatore, prima di essere tale, deve sapere pure saper ascoltare, fratelli e sorelle, e imparare a tenere sempre le considerazioni pronte. Dice la scrittura che il nostro udito deve essere come il palato. Il palato cosa fa? Ci fa sentire attraverso le papille gustative il sapore dei cibi. Sto meditando proprio delle parole che vengono fuori non da me ma dal pastore Antonino Chinnici, quando egli diceva: secondo quello che ascoltate dovete sempre avere due tasche, l'una dove mettere le cose positive e l'altra dove mettere le cose negative. E io credo che ogni vero discepolo deve essere così, perché capita spesso che alle volte ciò che ascoltiamo non è realmente qualcosa che edifica, come altre volte è qualcosa che edifica. Al tempo dell'apostolo San Paolo, egli era un uomo che aveva ricevuto da Dio una chiamata potente, diretta, una chiamata che lo portò a diventare il dottore dei gentili. Egli aveva fatto degli studi, cari nella grazia, egli veniva fuori dalla scuola di Gamaliele, ma a un certo punto quello che aveva imparato, e aveva fatto un buon deposito di quello, egli ebbe una doppia porzione, una tripla porzione da ciò che ricevette da parte di Dio. Ed egli è stato il dottore dei gentili. Notate nelle epistole che cita anche la legge, perché era un conoscitore della legge. Conosceva bene, fratelli e sorelle, quella che era la legge. Certo, mi dispiace oggi quando magari alcuni dicono: la scrittura non va insegnata, non occorrono i dottori della parola. Se questo fosse vero, il Signore ha fatto un grave errore. Perché egli dice nella scrittura, ed egli ha dato apostoli, ha dato profeti, ha dato evangelisti, ha dato pastori, ha dato dottori. Quindi dovremmo andare a togliere quello che ci fa comodo. Qualcuno potrebbe dire: io preferisco l'evangelista, allora leviamo l'apostolo, il profeta, il pastore, il dottore. Qualcun altro può dire: io amo la visione del pastore, allora togliamo gli altri ministeri. Ma la scrittura non ci insegna questo. La scrittura anzi ci dice che i ministeri servono per il perfetto adunamento e per la crescita del corpo di Cristo. Cosa la scrittura ci mostra? Quest'uomo andò avanti predicando e annunziando la parola di Dio. Un messaggio potente, fratelli e sorelle, che era in grado di trasformare gli uomini. ma questo messaggio non veniva fuori da quello che aveva imparato da Gamaliele. Egli ne aveva fatto un buon deposito, aveva immagazzinato, ma egli stava trasmettendo adesso una predicazione che in quel tempo era pazzia per i gentili, i greci, ed era scandalo per i giudei. E quindi questo creava un grande conflitto nella vita dell'apostolo San Paolo, che era perseguitato a motivo di questo messaggio. Ma egli aveva ricevuto un'opera potente nella sua vita. Questa sera voglio farvi notare per la scrittura ciò che è la base del messaggio, ciò che è la potenza che manifesta la gloria di Dio nella nostra vita. E il tutto è avere la testimonianza di Cristo e vivere questa testimonianza. L'apostolo San Paolo egli stesso dice: la nostra predicazione è pazzia per quelli che sono salvi ed è scandalo per i giudei. Perché diceva così? Lo possiamo subito spiegare. Perché? Per i giudei era uno scandalo che lui predicasse un Cristo che era morto sul duro legno della croce. Perché la scrittura diceva, secondo la legge, maledetto l'uomo che è appiccato al legno. I giudei non accettavano, rifiutavano pure la resurrezione. Dicevano che il corpo era stato nascosto dai discepoli. E i greci, i gentili, quindi noi, figura dei gentili, dicevano che era un messaggio pazzo, è un messaggio senza senso, è un messaggio privo di criterio. Come può dare la salvezza un uomo che è morto sul duro legno della croce? Immaginatevi i savi della Grecia, non potevano ricevere questo messaggio. Ma tutto questo, fratelli e sorelle, lo si riceve soltanto per la rivelazione di Dio, solo perché siamo stati da Dio chiamati, solo perché da Dio siamo stati predestinati, solo perché Dio ci ha chiamati e ci ha attirati a sé. Dice la scrittura: attraverso il nostro amato Gesù nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira. E noi abbiamo ricevuto questo privilegio di essere attirati attraverso la pazzia della predicazione, e questa pazzia noi la accettiamo e lodiamo il Signore. Alleluia. Ma voglio portarvi intorno alle scritture. Questo Gesù ci dice, Matteo 16, 24: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi egli sta dicendo che noi dobbiamo avere una croce. Nel Getsemane egli accetta quella che è la volontà del Padre. E noi vediamo che anche in questo portiamo quindi una crocifissione in spirito e ci facciamo carico di quella che è l'opera di Dio. Galati 2:20 dice: io sono crocifisso con Cristo e vivo non più io, ma Cristo vive in me, è l'apostolo San Paolo. Quindi noi dobbiamo essere crocifissi. Ma noi stiamo seguendo questo messaggio stasera da gente credente. Ma vi immaginate chi ci ascolta, magari per la prima volta, potrebbe dire: ma questi uomini sono pazzi. Vogliono prendersi una croce addosso, vogliono vivere in funzione di una croce. E allora ancora Paolo si dichiara prigione di Gesù Cristo. Filippesi 3:10: per conoscere esso Cristo e la virtù della sua resurrezione e la comunione con le sue sofferenze. La cosa ancora che diventa peggiore da una mente che dovrebbe essere savia è quello che sto per leggervi, Seconda Corinzi 12:10: perciò io mi diletto in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in distrette per Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Lui si dilettava, lui accettava le prove. Fratelli, ma noi lo facciamo. Cioè Paolo, figura della Chiesa, lui quando aveva le necessità, le prove, le ingiurie, tutto quello che gli avveniva, si dilettava in questo, perché dice: quando io sono debole, allora si manifesta la potenza di Dio. Qualcuno dice: io voglio diventare come l'apostolo San Paolo, e questa sera l'oratore risponde per dire: e sei pronto ad essere perseguitato, e sei pronto ad essere perseguitato, e sei pronto ad essere tribolato, perché se vuoi vedere la potente opera di Dio devi farti carico della croce di Cristo. Vedete, il messaggio biblico preso nel punto giusto, spezzato il pane nel punto giusto, acquisisce una forma ben precisa che deve farci riflettere in modo profondo. Matteo 10:25. Basta al discepolo di essere come il suo maestro, discepolo che manifesta giustizia, amen, e dal servitore di essere come il suo signore. Servitore significa amore. Se hanno chiamato il padron di casa Belzebù, quanto più chiameranno così i suoi familiari. Ed egli continua dicendo: se hanno fatto a me legno verde questo, quanto più lo faranno a voi legno secco. Tutto questo dovrebbe farci fermare, rifletterci, lasciarci con un momento di pausa e dire: e allora quando io nelle mie preghiere gli dico al Signore: Signore, io voglio che tu mi provvedi il lavoro, perché da se no ritorno indietro. Io voglio che tu mi sistemi le condizioni familiari, da se no io me ne ritorno indietro. Signore, io se vengo in chiesa voglio vedere che la mia vita riceva una potente benedizione economica, da se no io non frequenterò la chiesa. Noi non abbiamo compreso niente. Perché allora io devo dire, alla luce della parola di Dio, che il vero discepolo deve accettare la croce di Cristo. Certo, è facile esprimerlo con le labbra, ma viverlo diventa difficile. Sapete, voglio raccontarvi qualcosa, lo avevo detto e voglio mantenere quello che ho detto, anche se alle volte preferirei, perché molte cose non le racconto, anche quello che Dio mi mostra, per evitare, fratelli e sorelle, perché tanto alla fine io ho un compito che devo portare avanti. Il giorno del mio compleanno, giorno 11, andai a coricarmi ed ero in preghiera mentre ero sdraiato e dicevo al Signore: Signore, ma chi può comprendere la grandezza del tuo amore, e fino a dove si spinge la tua comprensione, il tuo modo di agire con noi? Perché il Signore ha una grande tolleranza, il Signore ci sopporta, fratelli e sorelle, e giorno dopo giorno ognuno di noi abbiamo i nostri momenti in cui ci allontaniamo davanti al Signore. Ma il Signore intanto ci raccoglie e ci porta sempre alla sua presenza. E credetemi, altri compleanni, sapete, avevo detto: Signore, per il giorno del mio compleanno non ti chiedo un regalo, ma ti chiedo una cosa che per me è più di ogni regalo: visitami. Ma quel giorno non l'avevo fatto, di fatto. Quando mi addormentai, era tardi, so che durò parecchio, non vi posso raccontare tutto quello che il Signore mi disse, ma credo da mezzanotte alle 4, perché alle 4 poi fui scosso da quello che Dio mi aveva mostrato. Ma lo Spirito di Dio mi portò in due tempi paralleli: questo tempo, il tempo della fine pre-rapimento, è il tempo dell'apostolo San Paolo, dei 120, quindi quando c'era quella potenza. Vi ho detto nelle predicazioni che noi dobbiamo divenire come i 120, perché essi ricevettero la colonna di fuoco dall'alto, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ma ora parimenti la storia deve richiudersi con quei 120, spiritualmente parlando, riuniti, che devono avere la potenza dinamica per poter prendere il volo, perché è scritto: dove il carname, qui le aquile si raduneranno, e l'apostolo San Paolo parla del rapimento. E mentre ero in questi due tempi paralleli, io cominciai a vedere la Chiesa e vidi che la Chiesa, fratelli e sorelle, era questa qui, ma aveva i vestimenti del tempo della Pentecoste, quindi quegli abiti antichi. E sapete, il locale non era il locale ricco, vedevo la povertà, vedevo che le sedie non erano, sapete, le sedie che abbiamo, vedevo una Chiesa povera ma ricca nel Signore. E mentre vedevo questo, vedevo l'oratore che predicava. Ora ascoltatemi, in questo cercherò di descrivervi certe cose, ma viene pure difficile alle volte descriverli, perché quando noi entriamo nella dimensione spirituale, nelle visioni e il trasporto nello spirito, è tutto qualcosa di diverso. Voi lo vedete in Giovanni, ciò che gli fu mostrato, ma quello che vedevo è che io ero accanto alla chiesa e l'oratore predicava, io ero messo accanto alla chiesa, nel lato destro della chiesa, e ascoltavo l'oratore che stava parlando perché dovevo recepire il messaggio. Ricordatevi che la storia biblica dice chiaramente che gli apostoli hanno trasmesso quello che udivano e vedevano da parte del Signore. E questo è il ministero, tu devi vedere e udire da Dio per poter dare al popolo. E mentre io vedevo questo, fratelli e sorelle, io vidi la chiesa. E vedevo la chiesa, sapete, i bambini che abbiamo, che per noi sono la gioia, tutti questi piccoli, e io prendevo i bambini, ma c'era questo potente trasporto che quando prendevo i bambini, io non li vedevo come fratellini o sorellini, io li vedevo come i miei stessi figli. Le sorelle e i fratelli avevamo una così potente comunione, non come quando ci chiamiamo fratello o sorella, c'era una stretta identificazione, eravamo una potente famiglia nello spirito. E io guardai l'oratore e il primo oratore che vedevo era me stesso che predicava. Dopo l'oratore prendeva forma il profeta Frisby. Vedete la stretta identificazione tra i ministeri, l'essere uniti nello spirito. Ma dopo che vedevo il fratello Piero, vedevo il profeta Frisby, vedevo spuntare dritto a me il Signore col suo volto che mi guardava. Qualcuno potrebbe dire: Piero, ma in quel volto che cosa hai visto? Allora ascoltatemi, è come quando io vi ho raccontato, già questa mi è capitata un'altra volta, come quando vi ho raccontato che sentì la sua voce a voce udibile, essa era una voce d'amore, era una voce di autorità, una voce di potenza, ma nello stesso tempo la voce serena che ti dà tranquillità. Quel volto, fratelli e sorelle, è la stesso, cioè egli è il volto autoritario, il volto d'amore, il volto di nobiltà, c'ha tutte le qualità. Io vedevo in quel volto un bambino come vedevo anche un re. Egli è il Cristo, il nostro amato re. Vogliamo applaudire Dio. Alleluia. Nell'esprimervi questo, credetemi, non significa che il suo volto cambiava, era quello, ma riusciva a trasmettere questo. E l'altra cosa meravigliosa che voglio dirvi, farete anche voi questa esperienza, quando io l'ho visto, l'ho riconosciuto. Cosa voglio dire? Se tu vedi una persona nuova, potrebbe essere un potente evangelista, un potente profeta, tu senti l'affinità, ma lo stai vedendo per la prima volta. Ma quando vedrai Gesù, tu lo hai dentro, tu lo riconosci, tu vedi a tuo padre, cioè non è un volto che vedi per la prima volta, tu stai vedendo colui che è dentro di te. Vogliamo applaudire il Signore. Alleluia. Ed egli cominciò a parlarmi. E mi disse, vi dico il succo perché non vi posso, non basterebbero i minuti, mi disse: la Chiesa ha la necessità di riguardare la parabola del seminatore e di stare attenta a non vivere in funzione delle sollecitudini, in funzione delle prove, delle persecuzioni, di tutto quello, fratelli e sorelle, che ci circonda, ma a vivere come la sposa che ogni giorno ha soltanto uno scopo nella sua vita, che è l'amore verso lo sposo celeste. Dopodiché vedevo che cominciava a uscire la profezia, e mentre usciva la profezia, il Signore incominciò a dirmi di dire al suo popolo: molti attendono la profezia, aspettando un beneficio nel lavoro, aspettando un beneficio nella famiglia, ma il libro dell'Apocalisse dice così: e lo spirito e la sposa dicono vieni, e a chi ode dica vieni. Sia la nostra richiesta davanti a Dio: oh Signore, torna. È questo quello che bramiamo e desideriamo. E quando poi vidi che il Signore prendeva la sua sposa, io vidi qualcosa, fratelli e sorelle, che voglio dirvi. Fui portato in un'altra stanza molto povera e vidi un aspetto di donna, figura della sposa della Chiesa. Ma prima che vi dico questo, ho saltato un grande particolare che è giusto che voi lo sappiate. Io vedevo la sorella Deborah, che è qui, è un'anima nuova, anche se è figlia di cari anime di quest'opera, che lei si esprimeva e parlava a nome di tutta la Chiesa. Sapete, nello spirito, fratelli e sorelle, tu senti l'oratore, ma l'oratore parla per tutti, siamo uniti, siamo il corpo di Cristo. E io vedevo questa sorella che esprimeva e parlava e diceva allo sposo, a Cristo, come il cantico dei cantici. Oh, amore mio, lo chiamava amore mio, cioè, e si esprimeva come una sposa che dice al suo amato parole di amore. E io in questo vedevo, fratelli e sorelle, che la Chiesa ormai aveva preso il lessico, il modo di parlare del cantico dei cantici, della sposa che si rivolge allo sposo per dire: tu sei la mia vita, tu sei la mia esistenza, io ti amo dal profondo del mio cuore. Queste devono essere le preghiere. No, Signore, provvedimi la Ferrari. No, Signore, provvedimi l'appartamento super lussuoso. Ma dobbiamo dire a Gesù: ti amo con tutto il mio cuore. E vidi la sposa seduta ed entrava una specie di parente prossimo che gli diceva: ma il tuo sposo non è venuto ancora a prenderti, perché non ti sposi con me? E uscivo fuori, avevo un cofanetto con un anello, e quindi era una dichiarazione di matrimonio. Ma egli gli diceva: no, il mio cuore è dell'amato mio, io non posso accettare questo matrimonio. Sapete chi era quello? Lo vedevo, era il diavolo. Aveva quella sembianza, sapete, col suo abito tutto. Alcuni pensano che il diavolo si presenta, fratelli e sorelle, brutto. Il diavolo si traveste di angelo di luce, e se non hai lo spirito di Dio hai difficoltà pure a riconoscerlo. E io lo vidi sia nel lato orribile anni addietro quando ero bambino, ma diverse volte lo vedo che si presenta come un bell'uomo, e gli diceva alla sposa: sposati con me, io ti darò quest'anello e tu sarai sposa con me. Il marchio della bestia, fratelli e sorelle, il matrimonio che ci sarà tra Babilonia, che già è in corso, come avete visto ieri pure dal documentario, e quelli che vi cadranno, compreso gli evangelici che stanno facendo l'ecumenismo, che è contro la parola di Dio, perché il popolo di Dio deve denunziare il peccato e i martiri che hanno fatto le false religioni con a capo ciò che voi sapete. E a quel punto io vedevo che lui insisteva, prendeva un altro vassoio pieno di doni e gli diceva: se tu ti sposi con me, tu avrai tutti questi doni. Vi ricordate con Cristo come fece? Ma a quel punto lei diceva: no, egli è l'amato mio, io amo il mio sposo. E a un certo punto, fratelli e sorelle, lui faceva, sapete che cosa? Vedevo che prendeva una lastra di legno, prendeva un pugnale, e diceva queste parole, che è il messaggio che vi sto portando stasera, che per me è stato molto, ma molto istruttivo. Gli diceva: ma insomma, guarda qui, faceva una croce su quel legno, dopo che veniva fuori la croce diceva: tu sei innamorato di un uomo che ti ha insegnato, che vi ha insegnato che la salvezza viene fuori attraverso la pazzia di una croce, e adesso vi sta insegnando che per poter essere rapiti dovete accettare la crocifissione in spirito e identificarvi in lui per essere rapiti. Questo è un messaggio di pazzia che tu non dovresti accettare. Vogliamo applaudire a Gesù per questo messaggio. E quando mi svegliai, dopo che avevo avuto questa rivelazione, lo Spirito di Dio mi portò nelle Scritture. E vi concludo il messaggio con quello che adesso comprenderete, ed è molto importante. Paolo esce come potente evangelista e nel suo tempo predica il messaggio della croce. Gli uni lo prendono per pazzo, ed è pazzia per gli uni, gli altri come messaggio di scandalo. Gli uni non gli vedono la giustizia, lo vedono come pazzia, gli altri lo vedono non come amore, ma era il messaggio di amore, grande il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne e quindi è morto nella croce, ma per loro è scandalo. Ora vedete, ai giorni d'oggi si sta verificando la stessa cosa, tutti hanno accettato buona parte al messaggio della croce, ma non vogliono accettare il seguito. Paolo prese la croce nella sua vita. Pietro morì crocifisso, cari nella grazia. Gli uomini di Dio hanno patito. Cosa voglio dire, fratelli e sorelle? Che oggi nelle chiese si predica il messaggio della prosperità. Ti dicono che se tu sei povero sei maledetto, ti dicono che se sei malato è perché hai un problema con Dio e quindi naturalmente sei maledetto. Ma io questa sera ti dico per la parola di Dio, se hai uno stecco nella carne, se sei provato come Giobbe, se sei travagliato, stai avendo la partecipazione con quella che è la sofferenza di Cristo. Accetta la tua prova con dignità e glorifica Dio, vai avanti con Lui e di come Paolo: io mi diletto nelle ingiurie, nelle persecuzioni, nelle prove. Forse Paolo non poteva cacciare lo stecco nella carne che aveva, e come, fratelli e sorelle? Forse Giobbe non avrebbe avuto autorità sopra i suoi mali, e come? Ma la Chiesa sta passando da quella che è la prova, l'ultima prova, fratelli e sorelle, che alle volte è come il fuoco, ma serve affinché l'oro colato esca fuori e possa essere a gloria di Dio. Vedete, oggi noi siamo presi per pazzi perché predichiamo questo messaggio. Ma i veri pazzi, sapete chi sono? Le vergini pazze. Perché esse, sapete perché sono pazze? Perché hanno rigettato i messaggeri come Paolo e i messaggeri dell'ultimo tempo, dicendo che noi siamo pazzi. Ma loro sono pazzi perché da un lato hanno voluto il messaggio della salvezza. È facile venire e dire: va bene, Gesù mi salva, è gratuito. Sì, fratelli e sorelle, molti cristiani nel mondo hanno fatto questo passo, ma metteteli alla prova quando dovranno portare o quando devono portare un peso. Cominciano a dire: Dio mi ha abbandonato, o se il Signore non mi darà quello che io voglio lo rigetterò, o vanno in chiesa soltanto per scopo di lucro. Ma noi vogliamo venire nella casa del Signore e dire: io amo il mio amore e voglio servirlo nella buona e nella cattiva sorte, come un vero matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte. Gesù vi ama e sono felice, vi concludo il messaggio dicendo, perché che grazie a Dio l'opera di Dio era tutta nella presenza del Signore. Riceveva la parola di Dio. A ciascuno è stato dato qualcosa, fratelli e sorelle. Io il mio piccolo, altri un altro ministerio. Però in tutto questo cresciamo nell'edificazione e nella ricerca, nell'amore fraterno. Fratelli, se c'è qualcuno perfetto può alzare le mani, ma io non lo sono. Terrò le mani basse perché so che fino a quando siamo su questa terra noi saremo fallaci. Ma quant'era bello, fratelli e sorelle, poter guardare le sorelle e i fratelli come mio fratello, mia sorella. È facile dire fratello, sorella, ma lì è mio fratello, è mia sorella. E vi devo dire qualcosa ancora di più: è superiore a mio fratello, è superiore a mia sorella, perché c'è l'unità nello spirito. E Gesù disse: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sono quelli che fanno la volontà del Padre mio, e a Lui sol savio. Vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno, amen.